Allora, ritorniamo a Elia. Malachia riprende tutta la tematica di Elia, lo identifica con quel messaggero che Israele attende e afferma che Elia ritornerà, perché nel momento in cui ti dice io invierò il profeta Elia, significa che Elia ritorna. Da dove nasce questa tradizione? Nella Bibbia di per sé, nella Bibbia, nei testi che già esistevano, questa tradizione non c'era, però c'era il capitolo 2 del secondo libro dei Re che parla dell'ascensione al cielo di Elia. Elia è uno di quei due personaggi della Bibbia, a cui poi il cristianesimo ne aggiungerà un terzo, la Madonna, ma di questo la Bibbia non parla, non della Madonna ma della sua assunzione, e due personaggi della Bibbia che non muoiono, vengono assunti in cielo. Il primo è Enoch, e guarda caso ha dato il via a tutta una tradizione, e il secondo è Elia. In entrambi i casi nessuno dei due muore, ma viene assunto in cielo in vita. E allora nasce l'idea che torna perché non è morto, quindi verrà, no? E questa è la prima attestazione, la più antica, del ritorno di Elia. Nell'ebraismo è molto vivo questo tema. Elia tornerà a far che? Ad annunziare la venuta del Messia. Sapete che c'è anche l'usanza ebraica di lasciare vuoto un posto nella tavola pasquale, che è il posto di Elia, perché Elia quando torna nella notte di Pasqua ha bisogno di sedersi a tavola e poi celebrare la Pasqua per annunziare la venuta del Messia. Quindi nasce qui con Malachia anche questa idea di un Elia redivivo. Nel Nuovo Testamento questa idea sarà fatta propria dagli evangelisti e questo Elia redivivo diventa Giovanni il Battista. In Matteo l'identificazione è esplicita: se voi lo volete, egli è quell'Elia che deve venire. Ricordate la frase di Gesù, quindi in Matteo diventa addirittura esplicito che Elia redivivo è Giovanni il Battista. Qual è lo scopo di questo ritorno? Convertire il cuore dei padri verso i figli e viceversa. Attenzione alla terminologia. Riconciliare la generazione presente con il proprio passato. Dunque, Malachia ha in mente una società in cui il problema è l'identità del popolo. Chi siamo noi? Un problema di sempre, in realtà, ma si vede che nel terzo secolo, in epoca greca, cominciava a divenire forte questo problema. Chi siamo noi? Chi è Israele? Qual è uno dei compiti di Elia? È riconciliare noi stessi con il nostro passato. E il nostro passato qual è? Mosè. Mosè. Quindi a cosa serve il profeta? Guardate che prospettiva. Per noi il profeta è quello che parla del futuro. Per Malachia il profeta è quello che ti riporta al passato, che ti richiama Mosè, la sua legge, che riconcilia i padri con i figli e i figli con i padri, così da evitare un futuro di rovina. Allora sì che c'è anche il futuro, no? E il futuro di rovina che il libro di Malachia e Zaccaria ancora prima, ricordate il capitolo 14, ha descritto in termini apocalittici, Zaccaria 14 l'abbiamo appena citato, questo futuro di rovina si evita solo con la conversione. Quale conversione? La conversione significa tenere a mente la legge del mio servo Mosè. Ma attenzione, perché visto che il tema è preso da Elia, da 1 Re 18, la conversione è anche la fede nell'unico Dio. Cioè ritrovare la centralità di Yahweh, il Signore, di cui parla la fine del libro di Zaccaria, quando dice che nella casa del Signore degli eserciti non vi sarà neanche uno straniero o un mercante, come abbiamo detto. E Elia serve anche a questo, a riportare questa centralità del Dio di Israele. E così guardate come la lettura dei 12, che in molte pagine può aver impressionato chi l'ha ascoltata. Pensate alle tematiche di Amos, di Abdia, di Nahum, lo stesso Abacuc, Gioele, con le sue invasioni di cavallette, il giorno del Signore che sarà solo tenebra, l'ultima parte di Zaccaria, questo futuro, spesso così nero e così terribile, diventa rassicurante sotto l'ombra di due figure canoniche, Mosè ed Elia. Nel momento in cui sei sotto quest'ombra, il futuro appare diverso. È possibile dunque la conversione, è possibile il perdono, è possibile che Dio non stermini la terra. Ora, il fatto che questo testo sia alla luce del corpo dei dodici ci dice ancora qualcosa di più. Un altro punto interessante. Il primo libro dei dodici, Osea, con cui abbiamo già visto ci sono diversi contatti, Malachia, Osea, termina invitando alla conversione, ma non all'ubbidienza alla legge. Il capitolo 14 di Osea, quello che inizia «Torna dunque Israele al Signore tuo Dio», versetto 2, non dice «osserva la legge del Signore». Non c'è questo riferimento alla legge. C'è un riferimento, guardate a che cosa, l'ultimo versetto di Osea. «Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda». Perché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Il linguaggio è deuteronomico, ma il riferimento esplicito è alla saggezza. Dunque Osea termina con un invito alla conversione alla luce della saggezza. Malachia termina con un invito alla conversione alla luce della legge. E il tutto, Osea e Malachia, è in bocca a un profeta. Elia, qui è chiaro, ma Malachia stesso e Osea. Allora guardate come inizio e termine del corpo dei dodici richiamano la saggezza, la legge, nell'ottica della profezia. Cioè le tre grandi parti della Bibbia. La legge, i profeti e gli altri scritti della Bibbia ebraica, almeno. I saggi, i profeti e Mosè, la legge. È come se il libro dei dodici fosse posto come sigillo a un intero corpo biblico. E questo è un ulteriore elemento che porta il corpo dei dodici in un'epoca abbastanza tardiva, terzo, secondo secolo, quando si comincia ad avere, la domanda che prima facevi, ad avere la Bibbia come la concepiamo noi. Qui si vede che c'è una coscienza canonica. Si cominciano a raccogliere i testi e a dare loro una loro sintesi, una loro visione globale. E, d'altra parte, il chiudere Malachia e quindi l'intero corpo dei dodici parlando di un profeta del passato che non è nei profeti scritti, cioè Elia, perché non c'è un libro d'Elia e non è citato prima nei dodici, ci rivela anche come l'Israele di epoca ellenistica sembra aver ormai perso la speranza nel futuro. In realtà, chi ha scritto queste cose non attende l'apparizione di un nuovo profeta, ma il ritorno di un vecchio profeta, di un profeta del passato. Il futuro ormai sta diventando apocalittico. Qui si comincia a capire che l'escatologia biblica, da escatologia storica come era nei profeti, diventa apocalittica, cioè perde l'aggancio con la storia e sfocerà poi appunto nella teologia enochica, in una escatologia extrastorica, appunto puramente apocalittica. Qui siamo già sulla strada. Non si parla di un profeta che dovrà venire, si parla di un profeta che è già venuto e che deve ritornare, quindi il passato. E d'altra parte, il fatto che Elia verrà, e quindi comunque c'è un futuro, Elia verrà inviato di nuovo, è un modo molto chiaro per dirci anche il contrario, che la legge di Mosè non è il ricordo di un passato remoto, non è un fossile da conservare, non è una tradizione da mettere in vetrina, come fanno oggi i nostri amati tradizionalisti. Poi in realtà si tratta di tradizioni molto limitate, quelle che mettono in vetrina. Non è un fossile da recuperare e mettere in un museo. È una memoria sempre viva la legge di Mosè. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè. E il compito della profezia, in quest'ottica, è proprio quello di rendere sempre viva la legge, di fare in modo che la legge non sia legalismo e basta, sia qualcosa di sempre attuale. Mosè non torna, Elia invece sì. Dunque, se non torna Elia, la legge rimane lettera morta. C'è bisogno del ritorno di Elia perché la legge è viva. Non so se comprendete questo punto, ma è importante. Mosè resta come punto fermo, ma senza Elia Mosè rischia di diventare un monumento. Legalismo puro. Elia dà a Mosè quella dinamica che apre la legge comunque al futuro, anche se Elia è del passato, ma il fatto che ritorni ci rinvia a un futuro. E d'altra parte l'accostamento con Mosè serve anche all'opposto, serve ad autenticare la profezia. Questi profeti, così a volte diremmo noi borderline, sulla cresta dell'ortodossia, vengono autenticati dall'ultima parola del libro. Se Elia è legato a Mosè ed Elia è il primo dei grandi profeti, a maggior ragione gli altri. Ciò vuol dire che anche quelli che sembrano sulla linea di confine, pensate a Giona, o qualche volta troppo critici, vengono canonizzati dal riferimento a Mosè. Quindi il riferimento a Mosè serve a due cose, serve da un lato alla legge e dall'altro ai profeti. Alla legge per non fossilizzarsi e ai profeti per non rischiare di andare fuori strada. È un legame a doppio filo. E alla fine qual è il compito della profezia alla luce di questo testo di Malachia? Quello di attualizzare la legge di Mosè, di renderla viva per l'Israele di ogni tempo. E questo per noi è strano, perché siamo partiti dall'idea cristiana che il profeta annunzia il futuro. Per l'ebreo il profeta guarda all'indietro. È colui che prende la legge di Mosè e la rende viva nel tempo in cui egli vive. No? Prima di tutto è questo. L'uomo che giudica la parola, la storia alla luce della parola che poi è la legge. Dopo aver letto Malachia 3, 22, 24, si comprende che tutta la lettura del corpo dei dodici diventa un modo molto concreto per ricordarsi della Torah mosaica. La profezia viene reinterpretata canonicamente in funzione della legge di Mosè. Non è certo un caso che nella liturgia di Israele prima si legge la legge e poi si leggono i profeti. Così funziona nella liturgia sinagogale, perché i profeti interpretano la legge e la rendono attuale. E quindi anche dal punto di vista liturgico la legge precede i profeti. E ritorniamo al solito problema. E anche dal punto di vista canonico i profeti interpretano la legge. Ma la storia di questo testo non finisce qua. Così è il testo nel corpo dei dodici, ma bisogna andare oltre. E vedete come questo testo da un lato richiama il passato, dall'altro rende vivo questo passato garantendo il futuro di Israele, Mosè ed Elia. Ma questo pendolo tra passato e presente con un accenno chiaro al futuro fa di questo testo qualcosa di ancora più ricco e ci porta a considerare una cosa più ampia, ovvero come questo testo finisce poi nel Nuovo Testamento e nella nostra Bibbia serve da confine tra i due testamenti. Nella Bibbia di Gerusalemme, subito dopo Malachia 3, 22, 24, c'è scritto Nuovo Testamento. Anche in quella e anche in russo. Ora attenzione, perché questa collocazione non è ovvia. Abbiamo già detto che nel canone ebraico tradizionale l'ultimo libro è il secondo delle cronache, la Bibbia termina così. Nella Bibbia dei 70, nei manoscritti dei 70, l'ultimo libro è Daniele, forse per il figlio dell'uomo, dicevamo. Ricordiamoci che i manoscritti dei 70 sono cristiani, sono stati fatti in epoche successive ai 70 stessi. Nella Vulgata, la Sixto Clementina, l'edizione classica del Concilio di Trento, l'ultimo libro dell'Antico Testamento non è Malachia. Ah, andate a controllare la Vulgata. No, 1-2 Maccabei nella Vulgata, 1-2 Maccabei. L'edizione canonica tridentina c'ha 1-2 Maccabei dopo Malachia. Ho anche ricontrollato in biblioteca l'edizione ufficiale per essere sicuro. Mettere Malachia alla fine è un'usanza ancora posteriore, perché in realtà l'edizione tridentina cattolica c'ha Maccabei. Il canone protestante riformato non ha i libri deuterocanonici, per cui segue quello ebraico. I 70 mettono Daniele. Le Bibbie ortodosse moderne tradotte non so cosa mettono, ma come quella cattolica. Però
abbiamo un terzo.
Sì, però la Chiesa greca che segue i 70 non so esattamente che ordine dà, ma se segue i 70 dovrebbe avere Daniele in fondo, se segue il testo ancora dei 70. Comunque vedete che il problema è molto complesso. Dire che Malachia è l'ultimo libro dell'Antico Testamento non è ovvio, è l'ultimo dei 12, neanche l'ultimo dei profeti, perché nel canone ebraico sì, ma in quello greco no. La cosa più interessante, al di là di questa discussione, che non porta da molte parti perché poi ci fa entrare in un ginepraio di analisi canonica che non è ancora mai stato risolto realmente, il problema del canone è talmente complesso che parlare di esegesi canonica, come fa un uomo vestito di bianco che sta a Roma, vediamo se non hanno registrato questo, piace tanto a lui, parlare di esegesi canonica non ha molto senso, perché dovresti dire quale canone, perché quello ortodosso non è quello cattolico e non è quello riformato e non è neppure quello ebraico. Se poi prendiamo i 70 è un'altra cosa ancora. Quale canone? Intanto bisognerebbe capire di quale canone stiamo parlando, no? Quindi lasciamo da parte questo tipo di discorsi che poi coinvolgono premesse teologiche molto complesse. Altro problema, chi dice che un testo è canonico? Sapete che nella Chiesa ortodossa non c'è mai stata una definizione, tant'è vero che non esiste una definizione sul canone. In quella cattolica bisogna aspettare Trento per avere una definizione sul canone. Quelle riformate hanno semplicemente scelto quello ebraico, ma per motivi teologici, sapete perché? Perché così l'opposizione tra nuovo e vecchio risalta ancora maggiore. Legge e Vangelo, o se volete nei termini di Lutero, Evangelium und Gesetz, si separano bene i due corpora usando il testo ebraico e poi subito dopo quello cristiano ed eliminando quel ponte che è fatto dai 70. E così la separazione è ancora più evidente. Chi lo decide? È interessante, il Concilio Vaticano II ha tentato di risolvere il problema affermando che è la tradizione che fa conoscere alla Chiesa il canone delle scritture, il che è vero, però si rischia poi la tautologia. Allora, la tradizione da dove prende l'idea del canone? Dalla Bibbia? Il problema non è così facile da risolvere. Quindi, penso che siamo ancora lontani dall'averlo affrontato anche ecumenicamente, perché non c'è una discussione su questo per ora molto chiara. Più importante invece è chiederci quale legame c'è tra Malachia e il Nuovo Testamento. Questo è più facile perché il legame è diretto. Luca 1,17, come abbiamo detto, cita esplicitamente Malachia 3,24, ma lo fa in modo abbreviato. Egli, Giovanni il Battista, camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Vedete bene che la citazione è esplicita, ma Luca elimina di fatto pari pari Mosè e il riferimento alla legge di Mosè. Questo avviene perché il terzo evangelista, Luca, non pensa a Gesù e men che meno a Giovanni il Battista, che ne è il precursore, come una sorta di nuovo Mosè. Questo è un equivoco in cui spesso cadiamo, Gesù nuovo Mosè. No, quasi che Gesù offrisse agli uomini una nuova Torah. Se questo fosse vero, non avremmo più bisogno dell'Antico Testamento. Sono tendenze marcionite che la Chiesa ha sempre avuto, quella di eliminare di fatto l'Antico Testamento o di leggerlo esclusivamente alla luce di Gesù, come se l'Antico non avesse un valore in sé, se non in riferimento esclusivo a Gesù. Marcione fece presto, lo buttò via l'Antico Testamento, quindi il problema lo risolse in maniera radicale. No? E Giovanni il Battista, incarnando la forza di Elia in sé, conduce il popolo di Israele verso la conversione, verso un futuro di conversione in cui non c'è la legge di Mosè, c'è Cristo. Quindi Cristo non è una nuova legge o un nuovo Mosè, è un'altra cosa. Non è qualcuno che sostituisce Mosè, no? È qualcosa di diverso da Mosè. Mosè non viene eliminato, viene casomai compiuto, se volessimo usare le parole di Matteo, no? Il rapporto dunque non è di frattura, ma se volete di superamento, dove Mosè però rimane Mosè, non sparisce dalla Bibbia. E in questo modo si capisce come mai alla fine nelle nostre Bibbie Malachia è stato messo in fondo, anche se la questione, come abbiamo visto, è molto controversa. Quando aprite la Bibbia di Gerusalemme o anche la Bibbia in russo di Arsenio e trovate alla fine Malachia, questo serve a capire che nell'ottica cristiana questo testo di Malachia acquista tutta un'altra prospettiva. Il riferimento non è più su Mosè, ma è su Elia. L'aggancio tra nuovo e antico non è Mosè, è Elia. Luca 1,17 appunto parla di questo, e questo Elia è Giovanni il Battista. E allora cambia l'ottica con cui si legge l'Antico Testamento. Nella prospettiva ebraica, questo testo serve a ricordare la centralità di Mosè e quindi della legge. Nella prospettiva cristiana, questo testo serve a ricordare la centralità della promessa e quindi di Cristo, il futuro, Elia che deve venire, Giovanni il Battista e la venuta di Cristo. Questo testo dunque diventa allo stesso tempo il segno della continuità e della discontinuità esistente tra i due testamenti. Da un lato è un richiamo a Mosè, dall'altro, per il Nuovo Testamento, è un richiamo al futuro che è Cristo. È un testo che ha due facce e le ha insieme, letto alla luce del Nuovo Testamento. Alla luce di queste osservazioni, quando in Luca 9,30 e poi negli altri sinottici, nell'episodio della Trasfigurazione, appaiono insieme a Gesù Mosè ed Elia, ciò non significa banalmente che Gesù va d'accordo con la legge e con i profeti che ne confermano la messianicità. Questo è un discorso un po' banale. Quasi che Elia e Mosè apparissero come testimoni per dire Gesù ha ragione. Lo confermano Mosè ed Elia. No, il rapporto è più sottile. Mosè ha portato il popolo alle soglie della terra promessa, non vi è entrato, ma ha dato la legge, è rimasto sulla soglia. Da quel momento la storia di Israele è di fedeltà o infedeltà alla legge. Elia viene e torna per convertire il popolo e riportarlo alla fedeltà alla legge di Dio. Mosè ed Elia insieme sono presenti accanto a Gesù per dirci che ormai è il momento di entrare definitivamente in una terra promessa che non è più quella materiale di Israele, ma è il regno di Dio. Mosè ed Elia dunque vengono a dirci che colui che deve venire è finalmente venuto e che adesso inizia un'altra storia che non nega la precedente, ma su essa si fonda e la prosegue. Se proprio volete usare un parallelo antico testamentario, Gesù non è il nuovo Mosè, casomai è il nuovo Giosuè. Non a caso porta lo stesso nome. Giosuè e Gesù sono la stessa cosa. L'aveva capito Origene nel suo commento a Giosuè, no? È il nuovo Giosuè che porta il popolo a una terra promessa definitiva che è il regno di Dio. Mosè non viene eliminato ed Elia nemmeno, sono il piedistallo su cui poi si fonda il cammino del cristiano. Quindi Gesù non è un nuovo Mosè, un nuovo Elia, ma è, se volete, oltre Mosè ed Elia, li presuppone e Luca ce lo fa capire mettendoli insieme a lui nel momento della trasfigurazione. Vedete che il discorso dunque coinvolge alla fine l'interpretazione dell'intero Antico Testamento alla luce del Nuovo. E qui il discorso poi dovrebbe continuare, perché a questo punto, quando pensavo al corso, avevo preparato anche un piccolo capitoletto che andrebbe poi sviluppato e ci si potrebbe fondare qualche altro paio di lezioni, i 12 profeti e il Nuovo Testamento. Qual è il rapporto tra il libro dei 12 profeti e il Nuovo Testamento? Dobbiamo allora escludere quella lettura un po' semplicistica che i 12 profeti, come del resto tutto l'Antico Testamento, semplicemente annunzia il nuovo con figure, immagini, simboli o quant'altro, no? E se il profeta è colui che legge la storia come una storia animata dal disegno di Dio, il profeta cioè è colui che è capace di capire che nella storia è presente Dio. E se Gesù è il compimento della storia della salvezza, e quindi anche delle parole dei profeti, i profeti servono a farci capire come, per comprendere Gesù, è necessario passare attraverso, potremmo dire, la carne della storia, ovvero queste pagine di storia della nostra vita, in fondo, non importa se prima o dopo Gesù, della vita dell'uomo, che i profeti hanno saputo leggere come storia della salvezza. E quindi i profeti servono per comprendere chi è davvero Gesù, il compimento di questo cammino. Ma senza il cammino non c'è il compimento. E il compimento presuppone un cammino autentico. In realtà poi, se ragioniamo ancora meglio alla luce del Nuovo Testamento, come Elia deve tornare, anche Gesù deve tornare. Il Nuovo Testamento parla di una prima e di una seconda venuta di Gesù. Non a caso termina con Maranatà, vieni Signore Gesù, il che significa che i profeti sono ancora necessari perché in questa storia ci siamo ancora dentro. Gesù è l'Alfa e l'Omega, l'Alfa l'abbiamo già avuta ma l'Omega ancora no, e finché non siamo al punto finale abbiamo bisogno del Libro dei Dodici che continua a dirci come leggere la storia alla luce della parola di Dio. Per noi una storia che è decisamente storia della salvezza, perché adesso c'è Cristo, ma comunque storia. In questi 12 sono dunque importanti, non secondo lo schema attesa compimento, ma piuttosto secondo lo schema lettura della storia. E allora, quando io ritorno alla parte iniziale del corso e vedo in che modo Osea risponde ai problemi del suo tempo, questo riguarda anche me. Si tratta di vedere cosa Osea ha da dire ai miei problemi del mio tempo. È un discorso ancora pienamente valido, e Cristo non annulla tutto questo, anzi dà maggior forza a questo cammino. Potrebbe essere fatto anche un altro percorso, un percorso più canonico e più teologico, e vedere in che modo il Nuovo Testamento riprende in testi chiave alcuni temi di fondo dei 12. Ne cito alcuni macroscopici che tutti conoscete. Osea 6,6. Misericordia io voglio, ma non sacrificio. Questo è il cardine della missione di Gesù. Se pensate a Matteo 9, la chiamata di Levi, Matteo 12 anche, Gesù che pranza con i peccatori e la gente che mormora, e Gesù dice andate e imparate cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrificio. Il testo di Matteo cita il greco misericordia, eleos, Osea parla di amore, ma insomma, siamo lì. Vedete che Osea 6,6 è al cuore della missione di Gesù. Un altro testo famosissimo, dopo Osea c'è Gioele 3, l'effusione dello Spirito. L'effusione dello Spirito è citata alla lettera in Atti 2, come prova della Pentecoste. E siamo di fronte a un altro cardine del Nuovo Testamento. Il dono dello Spirito, Gioele e il dono dello Spirito. Andando avanti, solo per citare le cose proprio grandi, pensate a Giona, il segno di Giona. Questo è citato esplicitamente in Matteo 12,40. Gli abitanti di Ninive si alzeranno, ricordate, il segno di Giona. Ben più di Giona c'è qui. Giona richiama, non per antitesi in questo caso, ma in senso positivo, perché l'esempio che fa Gesù è la conversione dei peccatori, dei pagani, richiama un altro dei temi di fondo del Vangelo. E poi tra l'altro il segno di Giona è anche la resurrezione, come Giona passò 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, quindi c'è di mezzo anche la morte e resurrezione di Cristo. E poi ancora pensate ad Abacuc. Il giusto vivrà per la sua fede. Questo è il cardine della teologia di Paolo. Romani 1,17, Galati 3,11, Ebrei 10:38, i testi citati in margine nella Bibbia di Gerusalemme. Ho dimenticato in questo percorso Amos, che chiude con «In quel giorno rialzerò la capanna di Davide che è cadente». E questo testo lo cita Luca al capitolo 15 degli Atti degli Apostoli in bocca a Giacomo per dimostrare che Dio chiama anche i pagani alla salvezza. E lo cita in maniera esplicita e ampia. Vedete come quasi ogni profeta ha in sé un tema di fondo che poi ritroviamo nel Nuovo Testamento. Sofonia. Radunerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Questo è un altro tema tipicamente evangelico. Pensate anche a come Sofonia inizia il saluto a Gerusalemme. Rallegrati, figlia di Sion. È il saluto dell'angelo a Maria, pari pari. Luca ha in mente questi testi. La figlia di Sion diventa Maria nel Vangelo di Luca, questo è così ovvio. Zaccaria forse ha il testo più celebre di tutti dal punto di vista del rapporto con le scritture. Guarderanno a me colui che hanno trafitto. Citando questo testo, Giovanni interpreta la crocifissione di Gesù. Tra l'altro è interessante che Giovanni non cita né il testo ebraico né quello greco, lo accomoda, fa un lavoro di accomodamento del testo, per cui alla fine il trafitto diventa Gesù nell'ottica di Giovanni, però è Zaccaria il testo, per non parlare di Zaccaria che finisce nella passione con i 30 denari, ricordate quella citazione strana di Matteo che mette insieme Geremia e Zaccaria sul venduto e sui 30 denari. E Malachia, l'abbiamo già visto, apre il Vangelo di Luca, quindi è un altro testo significativo. Questo significa che il Nuovo Testamento ha colto nei 12 profeti non semplicemente l'annunzio di Cristo, ma qualcosa di più, una dimensione teologica profonda. La teologia dei poveri, la misericordia, il dono dello Spirito, la giustificazione per la fede, l'ingresso dei pagani, sono tutti temi di fondo del Nuovo Testamento che il Nuovo Testamento scopre già nei 12. E quindi vedete che l'Antico non è soltanto l'anticipo del Nuovo, ma ne è la base, il fondamento, anche a livello di teologia. Senza l'uno non comprenderesti l'altro. Quando Pietro legge Gioele durante l'episodio della Pentecoste, presuppone che si conosca Gioele, che si sappia cosa Gioele sta dicendo, e non lo dice semplicemente per dimostrare, guarda, l'aveva già detto Gioele, ma per capire meglio l'evento alla luce di Gioele. Il discorso è ben diverso, Non so se comprendete questo fatto, ovvero siamo noi che l'abbiamo ridotto l'Antico Testamento a una specie di prova. In realtà nel Nuovo serve come chiave, ovvero leggendo Gioele capisci cosa sta succedendo. Quando Giacomo in Atti 15 sta parlando del problema se ammettere i pagani o non ammetterli, se far loro osservare la circoncisione oppure no, legge Amos e dice, guardate, leggiamo cosa dice la Bibbia. La Bibbia dice questo, dunque bisogna fare quest'altro. È interessantissimo questo modo, no? È vera parola di Dio, dunque, l'Antico, che serve a capire che cosa bisogna fare in quel contesto che è cristiano, ma non per questo l'Antico smette di valere. Bene, e così vedete che i 12, anche da questo punto di vista, sono importanti. Questo serve alla fine per comprendere che ogni parte della Bibbia è importante. Più che vado avanti e più che capisco che nella Bibbia non è come nel calcio. Nel calcio c'è la serie A e la serie B. Poi anche la C adesso si chiama in un altro modo. Nella Bibbia c'è solo la serie A. E ogni testo è di serie A, anche quelli che chiamiamo minori. E alla fine ti accorgi che i profeti minori non sono minori. Non sono da meno di Isaia, di Geremia e degli altri testi biblici. Sono minori, come diceva Girolamo, perché sono piccini. Minori Girolamo lo intendeva perché sono brevi. ma non nel senso che sono di scarso valore, no? E guardate come anche qui il linguaggio ci tradisce. Sono quelli che non si studiano mai perché sono minori. A che serve il libro dei 12 profeti, no? E invece vedete come ti dà un ulteriore quadro che ti aiuta a capire meglio il resto della Bibbia. E così spero di aver portato a termine un percorso a due vie, da un lato storico-esegetico, da quell'altro teologico, per far vedere come le due cose si richiamano sempre l'una all'altra e come, con buona pace del prima citato, che non posso ricitare, l'esegesi non deve essere teologica, deve essere prima storica, perché se non è storica non è teologica. Ed è teologica perché è storica e non il contrario. Con buona pace del suddetto. Leggi l'ultima esortazione apostolica, cosa dice sull'argomento. Io, se vi capita sotto mano, leggete la prefazione che io ho fatto al bollettino dell'Associazione Biblica Italiana, che dovrebbe arrivare a giorni, e vedrete cosa ho detto come presidente dell'ABI sulla questione. Ho sconfinato profeticamente nell'eresia, poi vedrete se la cosa vi piace o no. Questo era il tentativo. Questo corso qui, alla fine lo si può anche dire, l'ho inventato un po' per voi, perché queste sono cose che non insegno in facoltà. Solo che siccome nel 2009 mi ero occupato della questione per Parole di Vita, ho detto perché tanto lavoro per nulla? Non limitiamoci a scrivere qualche articolo, proviamo a inventare un corso. E questo era il tentativo. Come dice l'autore del secondo libro dei Maccabei, si è venuto bene, era quello che volevo fare. Si è venuto male, più di così non sapevo che fare. 2 Maccabei, 15 e qualcosa, no? Se ci avete ancora qualche questione, se no i fratelli e le sorelle ci hanno da cantare. Li vedo entusiasti, ma c'è da cantare. È un luogo comune questo. Se ti interessa, c'è un bell'articolo del padre Sca sull'argomento, che è andato un po' controcorrente, perché siamo ancora legati a questa visione profezia-compimento. Per cui l'antico si oppone al nuovo. Se vi interessa la questione, dovreste leggere quel libro di Massimo Grilli. Massimo Grilli è un prete romano che insegna ermeneutica alla Gregoriana. Siamo amici da un pezzo, più o meno ci siamo alla stessa età. E lui ha scritto l'ermeneutica del Nuovo Testamento, dell'Antico Testamento nel Nuovo. L'ha pubblicato di recente, 2 o 3 anni fa, con le Deoniane. Il titolo esatto, l'Antico Testamento nel Nuovo, una cosa del genere, comunque basta trovare Grilli, ce lo dovresti avere in biblioteca. E lui fa comprendere come sarebbe l'ora di gettarsi sulla linea del documento del 2001, quello firmato da Josef Ratzinger, allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il documento sulle scritture ebraiche in quelle cristiane, dove per la prima volta a livello di magistero di Chiesa Cattolica si afferma che l'Antico Testamento ha un valore in sé, non semplicemente in relazione al Nuovo. E la dinamica è quella di, ora non mi viene il termine che usa il documento, compimento, ma prima c'è un altro termine, non di profezia e compimento, ma di progressione e completamento, non mi ricordo esattamente a memoria. Quindi si capisce che il rapporto è positivo, non negativo. Il parallelo con Mosè era stato sempre usato in negativo. Come Mosè ci ha dato la legge, così Gesù ci dà. E poi è un luogo comune, talmente comune, che dopo viene banalizzato. Se tu prendi l'ineffabile catechismo della Chiesa Cattolica, ineffabile nel senso etimologico del termine, cioè cosa di cui non si può parlare, andate a prendere il Decalogo, andate a guardare il catechismo della Chiesa Cattolica. Sul Decalogo ci sono 150 pagine di catechismo, diconsi 150. Sulle beatitudini una pagina e mezzo in corpo 12. Una pagina e mezzo in corpo 12. Gesù è il nuovo Mosè. Se Gesù fosse davvero il nuovo Mosè, 150 pagine sulle beatitudini e una pagina e mezzo sul decalogo. Ma in realtà, siccome Gesù non è il nuovo Mosè, allora è meglio fare 50 pagine sul decalogo e 60-70 sulle beatitudini, perché Gesù non ha abolito il decalogo, però ci ha messo le beatitudini sopra. Quindi il decalogo resta valido, però ci sono le beatitudini. L'una non abolisce l'altra. Invece questo mettere Gesù come nuovo Mosè poi crea dei perturbamenti di vario genere, tra cui questo.
Perché comunque in tutti i commentari, soprattutto di Matteo, cioè anche Margherato nel corso che ci ha fatto, parlava di Gesù come nuovo Mosè.
Io non credo, cioè Gesù come compimento allora di Mosè, però compimento non vuol dire nuovo Mosè. Lo stesso discorso, attenzione, nella liturgia cattolica ancora persistono, voi a Bose non l'avete in mente perché la liturgia bosina non usa le terminologie del rito romano, ma alla messa da qualche parte ci andate comunque ogni tanto. Ogni tanto compare qualche orazione, il nuovo Israele, che è la stessa cosa del nuovo Mosè. Se Gesù è il nuovo Mosè, la Chiesa è il nuovo Israele. Ma questo è un discorso pericolosissimo. La Chiesa non è il nuovo Israele, Israele ce n'è uno solo nella Bibbia. Leggete il documento fatto dalla Commissione del Vaticano per i rapporti con l'ebraismo, è chiarissimo su questo. Ti dice che l'espressione nuovo Israele non la puoi usare, punto, perché non è corretta, nella Bibbia non esiste. No? Il nuovo Israele, che vuol dire? Quindi attenzione al nuovo Mosè, perché poi si creano fratture con l'ebraismo. C'è un unico disegno di Dio, c'è un unico popolo di Dio. Giovanni Paolo II parlò dell'unico popolo dell'alleanza, e l'unico popolo dell'alleanza siamo noi e loro, non loro soli o noi, noi e loro. È il linguaggio di Paolo, è il linguaggio di Paolo. Può non piacere perché veniamo da secoli di antigiudaismo, però è il linguaggio biblico. E quindi il nuovo Mosè è pericoloso anche da quel punto di vista, a mio parere. O il vero Mosè, peggio ancora, vuol dire che il primo è falso, no? Allora dimmi che Gesù compie Mosè, allora sì, è il linguaggio di Matteo, ma compie vuol dire che è un'altra cosa Gesù. Se proprio vuoi fare un parallelo così simbolico, il nuovo Giosuè, che già però regge fino a un certo punto, perché sono due cose diverse, però dai, perlomeno ha un senso. Sarebbe come dire che Giovanni Battista è il nuovo Elia, non è il nuovo Elia, è quell'Elia che deve venire, non è un altro, è quello. Non nel senso che è Elia, ma nel senso che compie quello che Elia, quello di cui si dice di Elia nell'Antico Testamento. Così siamo finiti anche nell'ermeneutica alla fine.
Un'ultima domanda ci sta?
Per me sì.
Mi chiedevo se il giorno del Signore così presente nei 12 e poi ripreso nel Nuovo Testamento come venuta del Regno di Dio.
Beh, il giorno del Signore è anche una categoria neotestamentaria, certamente, però nel Nuovo Testamento non credo che si possa parlare di una teologia unitaria del giorno del Signore, perché nel Vangelo di Matteo il giorno del Signore diventa la fine dei tempi, annunziata da Cristo, Matteo 24. Nell'Apocalisse diventa il giudizio cosmico finale sull'intera creazione. Nel Vangelo di Giovanni è il giorno di Cristo, della sua morte e resurrezione. Quindi diciamo così che il Nuovo Testamento riprende una categoria antico-testamentaria e la sviluppa secondo canoni suoi, a seconda dei testi. Il collegamento è che comunque si tratta di un intervento di Dio nella storia in un tempo futuro, ma già nei 12 profeti non è una categoria unitaria, hai visto? È un contenitore il giorno del Signore, è un'idea in cui poi ci metti diverse cose. E bisogna un po' stare attenti a quando si fa teologia biblica a cercare di armonizzare sempre tutto per forza. Bisogna sempre tener conto anche delle differenze di prospettiva, come in questo caso. Bene, allora io ringrazio quelli di dentro e quelli di fuori. coi fratelli, poi ci rivediamo, e le sorelle ovviamente, a Dio piacendo, perché a Bose ci sono abbastanza di casa, quindi se non è oggi sarà domani. Non bisogna aspettare il giorno del Signore dal mio punto di vista. Con gli altri, non lo so, ci si rincrocerà.